concludiamo la lettura della esortazione apostolica stasera, perché abbiamo il capitolo quinto da esaminare insieme, che è l'ultimo. Pensando ai prossimi incontri, sempre se Dio ci mantiene in vita, pensavamo col parroco la prossima volta, che non è fra 15 giorni ma fra 21, perché fra 15 giorni c'è la Via Crucis cittadina e a Genova voi interessa poco, ma io devo esserci e quindi non è pensabile che non ci sia. Allora, fra 21 giorni ne facciamo due di seguito. Il primo di questi incontri, 21 e 28, no? Il primo di questi incontri riflettiamo sulla Quaresima, sul senso della Pasqua. Ogni anno ritorna, non diciamo, non diremo cose nuove, ma ripenseremo alle cose essenziali. E poi avremo due incontri prima di Pasqua, Dio piacendo. Questi due incontri li dedichiamo invece al cammino di catechesi della diocesi. Vi ricordate che abbiamo distribuito, quindi la prossima volta venite senza di prezzi. Facciamo questa riflessione sulla Quaresima e sulla Pasqua, leggerò qualche cosa, forse se ci riesco anche porto un testo da distribuire. Mentre invece, tra quattro settimane, inizieremo il cammino della diocesi, che si può comporre, sono 14 lettere pastorali raccolte in quel libretto, ma un 6 incontri sono sufficienti per leggere, per svolgere i temi che sono proposti. Quindi, a Dio piacendo, due incontri prima di Pasqua e 4 se resisteremo dopo Pasqua. Se non resistiamo, alzate bandiera bianca e facciamo un taglio finale. Bene, l'ultimo incontro, se ricordate, non è stato facile, eh? Ricchissimo, non so se avete avuto il tempo e la forza di rileggere qualche cosa, è veramente stimolante, ma poi si perde anche quello che dice. Dice molte cose il testo, molte. Apparentemente si ripete, ma ci sono sempre angolature nuove sotto le quali coglie la stessa verità. Invece questo ultimo capitolo è il più congeniale per il Papa. Quindi ha una grande idea, che è quella cristiana, e la svolge. Ha come titolo Evangelizzatori con Spirito. Cosa significa? Che non si può annunciare il Vangelo se non se ne è impregnati, se non si è degli innamorati. E chi conosce il Papa, chi lo ha seguito un poco, anche attraverso le critiche che gli fanno, questo discorso dice la novità della sua impostazione. Se ricordate vi ho detto qualcosa sul cammino di gestazione di questo testo, ma lo ricordo stasera perché vi sia chiaro, questo testo viene dopo addirittura 3 grandi sinodi sulla evangelizzazione. È cominciato il problema lontano, subito dopo il concilio, anzi il concilio stesso, nel documento più controverso, Chiesa e Mondo, Gaudium et Spes, ha scombinato un pochino il Concilio. Il Concilio si è auto, in qualche modo, messo in discussione proprio attraverso questo testo. Non ricorderete, qualcuno non era nato. Io ricordo, ero prete già, e nel seminario lombardo dove studiavo a Roma gli anni 60, 60, 61, 62, venivano le commissioni a preparare i testi del concilio, testi che dovevano poi essere in aula esaminati. Uno degli argomenti del concilio, già scelto da Papa Giovanni XXIII, era proprio questo, oggi come si può parlare di Gesù ai nostri contemporanei, detto in parole semplicissime. Per parlare a qualcuno bisogna che qualcuno abbia voglia di ascoltare. E se la voglia di ascoltare è poca, parlare è difficile. Quando i genitori parlano ai figli un po' ribelli, è dura. Perché la voglia di ascoltare c'è, in fondo forse se sono buoni, ma le modalità devono essere prese con le pinze. Bisogna aspettare il momento opportuno, bisogna dire le cose senza giudicare, bisogna credere che capiscano, cosa che è difficile, che sia vera fino in fondo, perché capiscono quello che vogliono. Ma noi per primi, quando parliamo con le persone e li ascoltiamo, ci ascoltiamo, ma ascoltiamo un po' meno gli altri. Alla TV si ascoltano solo e non ascoltano gli altri. È terribile, eh? Mi è capitato, spero che non sia sempre così, di ascoltare qualche dibattito, non c'è nessuna voglia di imparare da parte di quelli che parlano. Hanno tutti voglia di insegnare, tutti voglia di dire la loro. E di imporla qualche volta, urlando anche. Ma lasciamo perdere questo modo che non è intelligente di ascoltare e di parlare. Ma cristianamente parlare di Gesù Cristo oggi, lo sanno i catechisti, parlare di Gesù Cristo ai bambini di oggi. Uscite da famiglie dove il discorso religioso è vago, alcune volte totalmente inesistente. È quasi impossibile, eh? Ascoltano dentro degli interessi che non riguardano la luce, la verità, il senso della vita. Sono interessi di racconti, di favole, di quando sono piccoli, oppure altri interessi totalmente estranei al dialogare cristiano, no? Al cammino di fede. Bene, questo documento, mi riprendo, no? Esce dal concilio, dal concilio che pone il problema del parlare oggi di Cristo a questo mondo, poi Paolo VI ha fatto una bellissima enciclica che è quella dalla quale è partita proprio tutta una grossa rivoluzione. Evangelii Nuntiandi, siamo negli anni 60. Questa enciclica è stato il primo grande impulso del Papa a parlare al mondo di oggi attraverso gli interessi e i problemi e le fatiche e le sofferenze degli uomini di oggi. Difatti è lui che ha voluto l'incipit del documento Gaudium et Spes. Le gioie, le sofferenze dell'uomo di oggi sono le gioie, le sofferenze, le fatiche della Chiesa di oggi. La Chiesa cammina con i tempi, ai problemi che sono degli uomini vivi, non degli uomini di 100 anni fa o di 200. E il Papa in questa enciclica bellissima ha affrontato il tema. Poi Giovanni Paolo II, con tutta la sua potenza, no, di riflessione, è entrato proprio nella storia della Chiesa, lui stesso ha scritto documenti, soprattutto il documento Redemptoris Missio, cioè il documento che riguarda la missionarietà che ci ha diciamo richiesto Gesù, lasciandoci, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Ma poi dopo si è cominciato a dire, vediamoci i vescovi di tutto il mondo per riflettere, perché i problemi sono diversissimi. L'ultimo sinodo sull'Amazzonia ha discorso anche di queste cose, come parlare di Gesù Cristo a questi popoli, senza stravolgerne la identità, perché le modalità, per esempio, della liturgia in Africa non sono le nostre. Noi diciamo, ma in Africa sono abituati al folklore. Non è vero. La loro spiritualità passa attraverso suoni, musiche, altri modi di gestire. Qualche volta faccio l'esempio, in certe zone dell'Africa, ma ve l'ho già fatto forse, il matrimonio non si celebra dando la mano. Dare la mano destra in certe zone dell'Africa non significa niente. Ti guardano. suonano un tamburo con certi colpi. Se si suona quel tamburo e le persone ascoltano in silenzio, dicono di sì l'uno all'altra per un patto eterno. Ma se succedesse da noi che in un matrimonio suonasse un tamburo, diremmo chi ci disturba. Quindi il mondo è diversissimo, ma non sono queste le cose importanti. È importante la ricerca di salvezza, che c'è o non c'è nell'uomo. E cosa si intende per salvezza? Allora, di qui il primo grande sinodo, la nuova evangelizzazione, il secondo sinodo, finché si è arrivati al sinodo al quale ha partecipato il Papa. Vi ricordate che vi ho già detto queste cose. Arrivato pontefice, c'erano i documenti del sinodo milanesi sul tavolo. Benedetto XVI non se la sentiva più. Era stato anche uno degli adempimenti che non è riuscito a fare. Arrivato questo Papa con tutte le sue idee, ha scritto questo, ma l'ha scritto lui. Con tutta... E usando i documenti usciti dal sinodo, le cosiddette proposizioni, li ha usati. Ma è entrato con tutto il suo stile latinoamericano. Non possiamo dire diversamente. Il nostro Papa non è un Papa tedesco, è un Papa latinoamericano. Non è un Papa italiano, non è un Papa africano, assolutamente, tantomeno asiatico. È latinoamericano, ma meno male che la Chiesa è diversa. E qui ci sta dicendo con un modo suo che non si può evangelizzare se non si è vivi, se dentro non brucia qualche cosa, se lo spirito non parla attraverso le nostre azioni, i nostri gesti. Non deve essere qualcosa di rumoroso, assolutamente, ma deve essere dentro di noi reale, una presenza, la presenza dello Spirito di Gesù. Vediamo. Ecco, comincia il paragrafo 259. Leggo questo paragrafo. Evangelizzatori con spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all'azione dello Spirito Santo. Ditemi che cosa interessava al Papa scrivere di tutte queste poche parole, qual è la più importante? Senza paura. Questo Papa ha una voglia amata di dirci siamo ingessati, siamo ingessati. Ma questo non significa inventiamo la fede. Questo significa l'uomo di oggi non è incontrato nelle sue paure, nei suoi bisogni, che è lo stesso incipit del documento Gaudium et Spes. Lo stesso incipit. Noi dobbiamo riuscire senza paura a lasciare che Dio passi attraverso di noi. Solo che a Dio non pensiamo. Io credo che sotto ci sia anche un po' di critica ai documenti precedenti, dove il problema era non solo, ma purtroppo il nuovo modo di organizzare, di sistematizzare. Al nostro Papa non piace inventare verità che non ci sono. Assolutamente. Le verità cristiane sono quelle, basta. Ma se i nostri modi di comunicare la verità sono sempre gli stessi e passano attraverso le stesse formule, non parlano quasi più, Faccio l'esempio che vi ho fatto tante volte. Ma tant'è, siamo prigionieri, Se ai bambini insegniamo a dire l'atto di dolore e ci sforziamo perché lo imparino, non facciamo niente di male. Ma quando dicono l'atto di dolore non capiscono niente, E non pensano a niente. Ve lo assicuro, non pensano a niente. E se si fermano a pensare, capiscono e non capiscono. La parola dolore, sì. Dolore. Per loro dolore è una graziatura. o non essere stimati molto dalla mamma o dal papà, o prendere un brutto voto. Il peccato che cosa è? Ne sanno due o tre, li sanno così superficialmente, dire bugie, dire parolacce, ma non vanno mica più là, eh? Allora, io ho insegnato a dire l'atto di dolore. Qual è stata la mia conquista? Nessuna. Nessuna. Insegnare invece ad avere custodia di sé, responsabilità delle proprie azioni, consapevolezza che il loro modo influenza gli altri, attenti al fatto che gli altri influenzano loro. La gioia di creare un ambiente di accoglienza. Per esempio, a noi chiedono di venire a messa. Ve l'abbiamo chiesto 100 volte. E vi abbiamo anche detto, se non venite a messa di domenica, peccato mortale. Ditemi che cosa significa peccato mortale. Ormai per la gran parte della gente non significa niente. Niente. Ma è proprio vero che non andare a messa di domenica si fa peccato mortale. Ma capiamo cosa significa peccato mortale. La vita buttata via eternamente. L'incontro con Dio che è il senso della nostra esistenza fallito per sempre. Dio mio, beniamoci bene. Ma allora, che cosa è importante? Una relazione con Dio responsabile. Attraverso chi questa relazione con Dio? Non è possibile se non attraverso Gesù. Se non abbiamo una relazione con Dio che non passa attraverso Gesù, abbiamo una relazione con Dio, ci giudicherà Dio. Ma si chiama questa relazione induismo? Certamente islamismo. Un buon musulmano ha una relazione con Dio, ma che non passa attraverso Gesù. Andare a messa di domenica è riconoscere la mediazione unica di Gesù nel nostro rapporto con Dio. Anzi, riconoscere la sua morte e risurrezione come il centro del nostro incontro, il passaggio vero che incontra Dio. Ma capite che è una cosa differente. E il Papa dice, evangelizzatori, ma che cosa diciamo? A chi parliamo? Che cosa comunichiamo? Certo dire, non andare messa, ti fa peccato mortale. Non significa niente, ma non è mai significato niente. O meglio, ha significato qualcosa nei cristiani veri che ritenevano la messa importantissima. Allora, dicendo di no alla messa, in fondo per pigrizia, non per una febbre, per volontà di rifiuto, dicevano di no alla mediazione di Gesù, cosa grossa. Ma era una crisi, era un rifiuto, era un peccato. Ma nella nostra indifferenza non andare a messa di domenica non significa niente. E il Papa dice, ma allora il vero problema è l'indifferenza. Ma non per fare peccati, far fare peccati alla gente, ma per dare senso all'esistenza. Se no che cosa ha senso nella nostra esistenza? Il mangiare, bere, il divertirsi, il lavorare, guadagnare? Sono tutte cose che hanno un certo senso, ma non sono globalmente il senso dell'esistenza. La famiglia è ben altro. Avere dei fratelli e crescere con dei fratelli è tutta un'altra cosa. Allora, a Pentecoste, leggo la terza riga, così ho fatto una grossa introduzione, ma spero che possa essere stata utile. Lo Spirito fa uscire gli apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle grandezze di Dio. Noi dovremmo comunicare quell'enorme amore di Dio che ha mandato il Figlio, la gioia d'averlo incontrato. Se io dico ad una persona, devi andare a messa, perché non ci vai? Se dei genitori fanno il discorso ai figli, perché non vai, ma guarda, ma perché mai, no? Educa ai nipotini, di che devono andare, ma non succede niente. Non succede niente. O noi dimostriamo la gioia di incontrare quando andiamo a messa il Signore Gesù che ci conduce al Padre, che ci offre al Padre, che ci dona la certezza di essere amati da Dio, allora l'altro può dire, ma guarda, infatti quando facciamo una cosa bella, contagiamo gli altri, raccontandola, mostrando tanta gioia, non è vero? I luoghi turistici incantati, sono incantati perché? Sono incantati per loro stessi, no, perché sono celebrati da coloro che ci sono andati e hanno raccontato di essere stati presi dentro ad una meraviglia. Se no, nessuno fa quelle esperienze, nessuno. No, non si conoscono? Se io dico ad una persona, vieni con me, perché ti faccio fare un'esperienza bella, o io per quella persona valgo, sono importante, sono una persona credibile, vieni. Se no dice, ma chi mi fa andare con una persona, no? Un'ora, due ore, tre ore, fare un viaggio? E questa persona io non la stimo, addirittura, cosa ci vanno a fare? Detto in parole povere, ce lo dirà il Papa in faccia. Se i cristiani non sono degli innamorati, non vivono la celebrazione eucaristica con fede, non credono con gioia, non c'è nessuna evangelizzazione. Perché evangelizzare significa parlare di una buona notizia, di una gioia che abbiamo sperimentato. Se questa gioia non l'abbiamo sperimentata, non diciamo niente. I genitori possono essere buoni educatori anche senza sapere tutto alla perfezione della fede cristiana. E come? E come? Le preghiere mia madre non me le ha insegnate in latino, qualcuna sì, la maggior parte in italiano. Quelle in latino erano strepelli uno dopo l'altro. Mi ricordo quando cantava il Tantum Erga, diceva uno strepello dopo l'altro. Però cantava con gioia. E io mi ricordo la sua gioia, non quello che diceva, perché. Ma io quando ho detto messa in latino, perché io ho cominciato la mia carriera con la vecchia messa, sapete che cosa succedeva, no? I più anziani forse lo ricordano, io ho iniziato messa, ma per 7 anni, mica per uno, di domenica. Intruivo ad altare Dei, mi rispondeva con uno strepelo il sacrestano, in chiesa quasi nessuno. Poi una signora in chiesa, per aiutare la gente a pregare, diceva rosario ad alta voce. Io abbassavo la voce e la signora di turno alzava il tiro e diceva Deus in auditorium, e mi sente strepelli uno dopo l'altro, che era la prima. Però fa lo stesso, il signore sentiva tutto. Ma è così, sapete? Così. E si è trasmessa la fede. Certo, non la fede nella mediazione di Gesù. La fede. L'amore di Gesù. L'amore dei santi. L'amore della Madonna. Ma quante donne ci sono ancora oggi che vanno in chiesa e mostrano il tabernacolo e dicono c'è del pane consacrato? Se dicono c'è Gesù, dicono una scemenza, mezza, perché c'è Gesù, dove è Gesù, no? Il bambino, ma lì c'è del pane consacrato, il pane, ma quasi nessuno, eh? Io non ho mai visto, in 5 anni che sono al Sacro Cuore, una mamma che sia andata con un bambino davanti al tabernacolo a dire lì c'è il pane consacrato. Non l'ho mai visto. 5 anni, 6, 7 che sono lì. Centinaia, migliaia di bambini che sono passati. Altro che evangelizzatori con gli spiriti. Non c'è la bici del cristianesimo. Se a catechismo abbiamo 150 bambini alla messa di domenica, sono 3 o 4 le famiglie che portano 6 o 7 bambini, il segno è chiaro. Come possiamo entusiasmare queste persone? Adesso comincia l'esame. 260. E dice bene il tema. In quest'ultimo capitolo non offrirò una sintesi della spiritualità cristiana, né svilupperò grandi temi come la preghiera, l'adorazione eucaristica o la celebrazione della fede, sui quali disponiamo già di preziosi testi magisteriali e celebri scritti di grandi autori. Al Papa contesta, non è che non fa certi discorsi solenni. Dice, ma cosa servono se la gente non capisce? Se la gente non è innamorata? Non pretendo di rimpiazzare né di superare tanta ricchezza, semplicemente proporrò alcune riflessioni circa lo spirito della nuova evangelizzazione. Come fare a suscitare l'interesse? Come aiutare le persone a ritornare gioiose nella certezza che c'è un padre? Certo, l'informazione non ci aiuta. Chi ha sentito, io stasera, dalla cognata, alle 7 ho sentito Rai 3. Io la televisione non ce l'ho, ve l'ho già detto, per principio, ma se vado dalla cognata e l'accende, ascolto. 10-15 minuti sul coronavirus. Il quadro catastrofico che preoccupa tutti, no? Le case, le scuole chiuse in certe zone, eccetera. Ma io, da queste notizie, che impressione ho dell'umanità? Io sono messo nella condizione di difendermi da un pericolo giusto. Ma il mondo, la fame del mondo, i problemi, assolutamente, assolutamente, inesistenti. Ma io partecipo alla vita degli uomini attraverso un telegiornale, assolutamente no. 2-3 sere fa il problema invece era un altro. Le urla di un politico contro un altro. Il mondo passa di qui? Ma è terribile, eh? Uno che non sente quasi mai e sente una cosa così dice, ma mi vogliono imbrogliare? Di che cosa parlano? Mi informano? Mi mettono dentro la fatica dell'uomo? Assolutamente no. Assolutamente no. La sfiorano, dicono cose anche vere. Non lo so. Il problema del contagio c'è. Però se io per 20 minuti parlo del contagio e poi mi dicono di non esasperare la paura, fanno, esistono nello stesso tempo, parlano 20 minuti del contagio e mi dicono di non disperare. Il mondo gira intorno al contagio. Ma io non metto in discussione il pericolo e prego per i morti, ma mi guardo bene. E qui dice 261, quando si afferma che qualcosa ha spirito, questo indica di solito qualche movente interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso all'azione personale e comunitaria. Una evangelizzazione con spirito è molto diversa da un insieme di compiti vissuti come un pesante obbligo che semplicemente si tollera o si sopporta come qualcosa che contraddice le proprie inclinazioni e i propri desideri. Faccio un esempio delicato, ma mi prendete, no, per il verso giusto. Non ce l'ho con gli insegnanti di religione. Ma se io non so che cosa significa insegnare religione in Italia oggi e vado in una classe e parlo delle cose che interessano agli alunni, o peggio dico, avete il compito in classe, vi lascio l'ora libera così vi preparate. Io assolutamente non faccio il mio dovere. Però se un insegnante di religione mi parla e mi dice nessuna voglia di sapere niente sul cristianesimo, che cosa gli dico? Che problema c'è? Che problema c'è? Nessuna voglia di sapere. Io ricordo un insegnante di religione poche ore, 40 anni fa, in una classe dove in genere ascoltavano un po', ci avevamo un tema, eccetera, quella volta niente, ma non è che facessero, che urlassero, no, ma era chiaro che facevano altre cose, quasi. A un certo punto ho fatto una cosa sbagliata, mi sono fermato e ho detto semplicemente, ci fosse un clown qui sareste tutte attente. Era tra l'altro femminile, sareste tutte attente. Siccome io un clown non lo sono, mi scuso, vi lascio perché ho sbagliato porta. Ci sono rimaste male, ma me ne sono uscito, poi la preside, ma lasciare una classe non si può. Ma io parlavo a nessuno che ascoltava, ma non aveva senso. Per essere ascoltato avrei dovuto fare il clown, ma dico no, a parte che non lo so fare. E l'interesse per la fede, come suscitarlo? Ma lo suscita Dio, non lo suscitiamo noi. Allora evangelizzare con lo Spirito significa chiedere allo Spirito di essere pieni di Spirito e di riempire di Spirito gli ascoltatori. È un cammino spirituale insieme, mi capite? Le parole che mi escono per la vostra attenzione. Se voi foste distratti non mi uscirebbe niente. A un certo punto finirei. Perché? Ma perché dentro un'attenzione passa, ma non passa mica quello che so. Sta parlando lo Spirito. Stiamo camminando insieme verso la luce, è tutta un'altra cosa. Poi posso aiutare di più, posso aiutare di meno. Dico le cose bene, le dico meno bene, no? E ciascuno di voi capisce dentro la sua storia, dentro la sua mentalità, dentro i suoi studi, benissimo. Quante volte mi hanno detto parli difficile, è anche vero. E avere la capacità di parlare al cuore di tutti non è facile, avere questa capacità è un dono straordinario. Però se non c'è questa intesa, se insieme lo Spirito non ci collega, non succede niente. E difatti incomincia qui. Quali sono le motivazioni per un rinnovato impulso missionario? Questa è la prima parte. E cita San Giovanni in questo paragrafo 262. San Giovanni nella sua prima lettera che cosa dice? Quello che abbiamo udito, quello che abbiamo toccato con le nostre mani, quello che ci ha riempito il cuore di gioia e abbiamo voglia di dirvelo. Perché? Ma perché la nostra gioia sia piena. La gioia vera, se non si moltiplica, muore. Quando abbiamo fatto una bella esperienza vogliamo raccontarla. Se no muore. Muore dentro di noi. E 265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Ma leggere il Vangelo innamorandosi di Gesù è quasi finito, è come... Credo che qualcuno di voi abbia letto la conversione di Ignazio di Loyola. Ignazio di Loyola era un principiante cavaliere. Era presso i nobili e stava sgomitando per salire di grado. E ci serviva del cavallo. Insomma, gli è successo che ha avuto un incidente. Gamba rotta. Letto, gamba alzata, racconta nella sua vita. E siccome era un appassionato di racconti di cavalieri, di cose futili, noi diremmo di romanzi gialli o di romanzi neri, non lo so, ha chiesto, gliel'hanno portati e mentre era lì con la gamba su leggeva, poi gli hanno detto che non ce ne devono più. E gli hanno portato un Vangelo e un libro dove c'erano storie di santi. E subito gli ha messi lì e ha detto, poi non aveva niente da fare, ha cominciato a leggere. E poi mentre leggeva racconta di sé che dice, ma forse sono cose un po' più serie, ma forse parla al mio cuore questo discorso, ma forse avevo bisogno di sentirmi dire queste cose, dai e dai, in 2 mesi, ha detto, ma io ero stravolto alla fine. Benedetto incidente. Capisco che ero vuoto, che mi nutrivo di scemenze. Pensate ai nostri bambini che si nutrono di cartoni animati. Nutrirsi di scemenze è terribile. Si rimane vuoti, senza spirito. E qui dice il missionario, a metà di questo numero 265, è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli per l'azione dello spirito un'attesa, anche se inconscia, di conoscere la verità su Dio, sull'uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. O Dio lavora e la missione è possibile, oppure meglio dire se non siamo missionari è perché non crediamo che il Signore ci vuole sulla sua strada e ci ha fatto per incontrarci. Dobbiamo riscoprire la nostra più profonda identità. Io ho visto qualche suo avvenire, uno ma non li ho letti, ma i titoli mi hanno interessato. È morto quel ragazzo di 20 anni per anoressia, è diventato un po' un caso nazionale, ma questi ragazzi che si lasciano morire, perché si lasciano morire? Qual è il virus che li ha presi, altro che coronavirus? Non sono riusciti a mantenerlo in vita, no? Era così contrario alla vita che non assimilava più. D'altra parte, forzare fino in fondo è senza senso. Ma questo non senso che abita tante persone è veramente l'acquiescenza al fatto che Dio non lavora più. E allora o ci interessiamo di cose futili o ci lasciamo morire. Non va bene. E il Papa continua poi nel 267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che lui cerca, amiamo quello che lui ama. In definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del Padre. Ma chi lo sa? Siamo su questa terra per dare gloria a Dio. Ma dare gloria a Dio non è un interesse di Dio. Un buon figlio vuole essere ad onore dei suoi genitori. Mi sbaglio? Noi cresciuti abbiamo capito quanto era importante farli felici realizzando bene noi stessi, se erano buoni genitori. Non ci volevano campioni di golf, ci volevano uomini e donne serie, mi sbaglio? Nient'altro, con strade differenti, se erano un po' malati nella testa volevano qualche cosa di più. E genitori malati nella testa, preti malati nella testa, ce ne tanti, eh? Cioè, che non vogliamo proprio quello che piace al Signore, qualche cosa di più, qualche cosa di diverso, ma almeno l'essenziale sì. E quello che aggiunge il 268 è un chiodo per il Papa, vi stanco un po', eh? Ma il piacere spirituale di essere popolo. Per me quello che ci sta mancando fortemente non è neppure l'interesse soggettivo a qualche cosa, che ancora c'è, nascosto, ma la gioia di essere popolo c'è quasi, è quasi sparita. Anche persone serissime, io vedo dei termometri con discorsi che vi ho già fatto, no? Ma in Caritas diciamo le preghiere all'angelo sempre. Oh, ma c'è qualcuno che non si rende conto che va più veloce degli altri, non ha nessun piacere di essere popolo, nessuno, non se ne rende neppure conto, finisce sempre 5 secondi prima degli altri. Dico, ma stiamo pregando insieme? Sì. Stiamo pregando insieme? Sì. Sì, 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 bisogna pregare insieme. Ma tu non preghi insieme. Non hai piacere di essere popolo. Chi ha piacere di essere popolo non vuole essere né primo, né secondo, né terzo, né quarto. Vuole sparire. Vuole fare una unità profonda. Una cosa piccolissima, eh. Dico, ma non te ne accorgi? No, no, ma anni, niente da fare. Niente da fare. Ma se uno è malato psicologicamente, serve adesso da un mese un ragazzotto di 40-45 anni che conoscevo ragazzino, adesso messa. Lui spara sempre tutto in anticipo, ma è malato. Io mi sono chiesto 100 volte se dirgli di... Ma forse è inutile dirgli. È felice di venire, si sente importante, spara tutto veloce, ma per lui è una collaborazione arrivare prima. Ma una persona di buon senso non pensa che arrivare prima sia la collaborazione, non può pensarlo. Ha la testa malata, ma malata non psichicamente, malata di poco amore di essere popolo. Il piacere spirituale di essere popolo. 269. Gesù stesso è il modello di questa scienza. Quanto bene ci fa vederlo vicino a tutti. Con i tempi di tutti, con la pazienza di tutti, camminando. Non fa 100 cose, non ne fa 100. Le fa con amore. E dice un sa... E poi cita la lettera prima di Pietro, quando Pietro dice, ma date testimonianza con rispetto, con dolcezza, dell'orientamento della vostra vita, senza giudicare nessuno. Ma che gli altri si interrogano e dicono, ma quest'uomo, questa donna, ma perché è così sereno? Perché è sempre sereno? Perché gli va tutto liscio? Un po' può darsi anche. Ma molte volte non è vero, è sereno perché sta camminando in una direzione insieme col suo Signore. Non è facile, Qualche disorientamento viene, ma i veri evangelizzatori sono questi, Ma i genitori lo sanno, non sono le prediche, che hanno convinto i figli, è la vostra vita. È la vostra vita. Quello che è rimasto è la testimonianza che avete dato. E il numero 273. La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita o un ornamento che mi posso togliere, non è un appendice, un momento tra i tanti dell'esistenza, ma io in mezzo agli altri vivo dalla mattina alla sera. Per cui non devo convincermi che devo stare in mezzo agli altri, ci sono, anche se sono malato in casa anziana, ci sono. Qualcuno passa, qualcuno telefona. Se mostro la mia gioia, la mia sicurezza di essere con tutti, ma io dono tantissimo. Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo, quarta, quinta riga. Io sono una missione. Io sono importante per quello che faccio, per quello che vivo, per le mie condizioni profonde. Ecco, evangelizzatori con spirito. Per cui dal 275 in poi dice, ma allora la vera testimonianza è la testimonianza di essere uomini nuovi, fatti nuovi dal battesimo, risorti con Cristo. Allora non parlerò mai di risurrezione, ma diranno quello è venuto, è un extraterrestre. Se dicono di noi perché siamo dolci, perché siamo buoni, perché ascoltiamo gli altri, che siamo extraterrestri, non so se è il nostro dovere. Ma non devono dircelo, non devono farci come complimenti, devono dire perché. 276, la sua risurrezione non è cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. ma bisogna credere. E nel 277 dice, ma le difficoltà non mancano. Non mancano. Il mondo cerca altre cose. 279. Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza. Non dobbiamo avere voglia di successi immediati, ma l'educazione è così, eh? Un educatore che sta di fronte all'insuccesso, dignitosamente, serenamente, sta educando nel modo più profondo. Mi capite? Non è il consenso che mi fa educazione. È la profonda convinzione che ho dentro che mi fa educatore. Perché se io ho bisogno del consenso, sono un politico che ha bisogno del consenso di contare dei numeri, di vincere democraticamente, si dice oggi. 280 mi pareva molto bello. Per mantenere vivo l'ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo, perché gli viene in aiuto alla nostra debolezza. Per cui la maggiore libertà che possiamo avere è quella di dire, ma se lo Spirito agisce, io testimonio quel poco, quel che so, con il mio linguaggio, con le mie situazioni concrete. A me faceva un grande bene, parlo di casa mia, ma non siamo santi, no? Ma mia madre è rimasta in casa chiusa per 5 anni, non è più uscita. Ma io andavo là non per portare, per prendere, perché era sempre serena. Diceva 6-7 rosari, scherzando diceva che si addormentava tutti, ma che il dito rimaneva fermo al posto giusto, per cui quando si svegliava continuava. Ma ferma, non è più uscita. Però chi andava a trovarlo portava via qualche cosa. È bello questo, perché di che cosa abbiamo bisogno? Il vero bisogno nostro è pochissimo. Se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, abbiamo bisogno di sapere che Dio ci ha, che è con noi. Che lo riflettiamo, che lo portiamo intorno, misteriosamente. Per cui dice, avremo bisogno di questi uomini, di queste donne che intercedono per noi. E poi finisce, leggete voi, le ultime righe sono molto belle sulla Madonna, la madre dell'evangelizzazione. Leggo il 285. Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico incontro tra il peccato del mondo e la misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza consolante della madre e dell'amico. In quel momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l'opera che il Padre gli aveva affidato, ricordate che aveva detto, no, tutto è compiuto, no? Gesù disse a Maria, donna, ecco tuo figlio. Poi disse all'amico amato, ecco tua madre. Queste parole di Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una preoccupazione compassionevole verso sua madre, ma sono piuttosto una forma di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. Maria è con Gesù per aiutarci ad incontrare Dio. È la sua madre che lo ha allevato, che ha partecipato alla sua vita, ci testimonia la bellezza di stare accanto a Gesù. Non ci salva Maria, ma ci mostra la gioia di essere salvati. La gioia di appartenere fino in fondo è ai piedi della croce per stare con Gesù. Ma come le mamme vogliono stare con i figli, se? Mi pare essenziale. C'è poi 288 che traduce queste cose. Vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa. la Chiesa che sta accanto ai poveri, che dimostra tenerezza. Ma capite il Papa che ci ripete sempre le stesse cose. Scegliere quello che è buttato via. Gesù è andato alla ricerca di chi era buttato via. E la Chiesa non può fare diverso che andare alla ricerca di chi è buttato via. Perché la dignità dell'uomo si mostra, Madre Teresa diceva sempre nella sua conversione, e ha impiegato 5-6 anni a uscire da una congregazione religiosa dove era una stimatissima professoressa di inglese. Quando è andata via definitivamente, non solo l'hanno rimpianta, ma l'hanno criticata. È andata a fare la barbona. Ma lei aveva l'ossessione. A Calcutta c'erano quartieri, che lei chiamava buchi neri, dove non entrava nessuno, dove la gente sopravviveva e dove la tenerezza non era manifestata se non reciprocamente tra i poveri. Ma era... E io ho avuto la fortuna di vedere il grande marciapiede dove ci sono 100.000 persone. A Calcutta c'è una strada di 3-4 km con un marciapiede largo 20 metri, pullulante di uomini e di donne, soprattutto uomini, quasi 100.000 che vivono lì. Mattina, sera, notte, mattina, sera, notte. I muri delle case di questa via sono tutti pieni di cacche di bue che loro buttano, passano i buoi per le strade, no? In India, buttano contro i muri, seccano e si servono di quelle cacche seccate per scaldare dell'acqua. Tutto lungo la strada ci sono ogni 10 metri delle bocche d'acqua. La municipalità concede l'acqua gratis. Poi loro vanno a cercare tutta la spazzatura e la dividono e vendono a quelli che passano il ferro e le varie cose. Questo 15 anni fa, 20 più anni fa, adesso non lo so. Vivono così, anni. Lei nel tempio della Dea Calice era un enorme stanzone per i pellegrini, la municipalità gliel'ha dato, c'ha 300-400 morenti di questa gente qua. Lei andava tutte le sere a prendere i morenti, a vedere se c'era qualcuno che stava male, lo portavano lì. E io quando sono entrato in quello stanzone, mi sono chiesto, dove sono io, eh? Io sono andato a vedere, ma non capivo niente. Ho detto prima, domanda, è stanzone enorme, non c'erano letti, c'erano spoglie. Ogni malato aveva un volontario, ogni malato. Ma poi ho cercato gli armadi per le medicine, nessun armadio di medicine, nessun armadio. Senza scarpe si entra dentro, è un luogo sacro, quindi le scarpe le ho lasciate alla porta. Per terra c'era pulito sì e no, sciac, 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 sciac. Se volevi girarlo era così. Girato a centinaia, eh? Ogni volontario accarezzava, aspettava se morissi. E quando ho chiesto, ma perché questo? Ma stanno morendo, che sappiano di essere amati. Dopo aver vissuto una vita abbandonati, è bello, no? E il Papa ci dice, vi ho lo stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Però, lasciamo qui. Avete visto? Documento complesso, ma che ci fa pensare parecchio.